Buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, ciao a tutti, buon maragana a tutti.
Grazie Stefano e buon pomeriggio di nuovo. Allora, ben trovati a tutti quanti. Vi ricordo sempre il nostro numero 331 8200213. Poi dobbiamo recuperare un po' di messaggi. Ci sono anche delle domande che tra poco vi rigiro naturalmente. Vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Bonanni di nuovo. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a Daniele Gara.
Buon pomeriggio a tutti.
E oggi anticipiamo anche la presenza di Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao Stefano, Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimone. Allora, sentite, vi leggo quest'ansa, sì, al volo. Si è già attivata anche la giustizia sportiva per l'inchiesta giudiziaria di Milano sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve di Inter e Milan. Il procuratore federale della FIGC Giuseppe Chinè sta infatti chiedendo in queste ore ai PM della Procura della Repubblica di Milano l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto. L'intento è verificare eventuali condotte rilevanti per l'ordinamento sportivo da parte delle due società e dei loro tesserati. Questa è l'ansia, questa riportiamo, come ho detto, naturalmente cercheremo di dare a tutti gli aggiornamenti che arriveranno in corso d'opera. Ringrazio naturalmente la redazione, in questo caso Daniele Petroselli e Francesco Tringalli per l'ansa che ci hanno rigirato. Stefano, noi andiamo avanti perché poi penso che è inutile, poi non so se Daniele vuole aggiungere qualcosa, però credo che questo è quello che ha chiesto Giuseppe Chinè, quindi non credo che...
Sì, no, c'è poco altro da aggiungere, no. Se non quello che ha detto Daniele nella prima parte di Maracanã, che sono, voglio dire, situazioni per le quali si dovrà occupare la magistratura, le forze dell'ordine. Si parla di criminalità organizzata, almeno questo sembra, emerge dalle prime notizie, quindi non ha nulla a che fare con tifo e
esatto,
con altro, quindi mi sembra che la situazione sia abbastanza molto complessa e da definire, quindi metto un punto perché altro non so e quindi esatto, altro non voglio dire.
Daniele, stavi aggiungendo qualcosa? E poi andiamo.
Dico che nella migliore delle ipotesi le società sono sotto ricatto di questi banditi, nella peggiore in taluni casi purtroppo sono anche complici. Mi auguro che venga fatta piena chiarezza.
Assolutamente, andiamo avanti. Dunque partiamo un attimo con la Roma. Voglio sentire un vostro pensiero su questa vittoria con il brivido che c'è stata ieri all'Olimpico, dove poi sono state anche importanti le mosse comunque di Juric nel secondo tempo. Non so che cosa ne pensate, apriamo questo dibattito sulla Roma. Stefano, parto da te.
Ma guarda Marco, tu il titolo della cambia Juric, la cambia la disperazione, il momento in cui si è trovata la Roma, insomma sotto al 73esimo perdeva contro il Venezia che aveva centrato la partita, piano gara, la strategia l'aveva sviluppata alla grande, avrebbe meritato anche di non perdere, dobbiamo essere onesti nel riconoscerlo, però poi l'esperienza, la qualità, ha avuto il braccino al Venezia e la Roma poi con questa carambola, insomma, tiro di Cristante deviato da Busio, è ritornata in partita, il Venezia si è impaurito e la Roma se l'è mangiata. Io ho visto questo, ho visto una delle Rome più brutte degli ultimi anni, credo che sia stata la prestazione in assoluto la più brutta che io abbia mai visto. Ed è preoccupante perché il dottor Jekyll e Mr. Hyde, insomma, doppio volto, doppia faccia di una medaglia, che insomma non ci sto capendo poco. Faccio fatica, al primo tempo sembrava una squadra senza guida tecnica, senza lo sbando, insomma sembrava che dovesse cambiare da un momento all'altro un altro allenatore.
Sì.
Peggio dell'Empoli, della partita insomma che poi ha impeccato il percorso di Daniele De Rossi, e qui ancora peggio, molto peggio. Boh, non lo so, io non ho una domanda, non ho una risposta da darti perché mi sorprende. Avevo visto una grande squadra contro l'Udinese, una grande squadra anche contro l'Atletico Bilbao, ordinaria amministrazione nel secondo tempo, aveva tirato un poco in porta, ma qui mi sembra che ci sia, adesso poi concludo, ma questa è la mia sensazione, come una crisi di rigetto. Cioè Juric, io ascolto sempre le parole degli allenatori, gli hanno fatto una domanda diretta giorni fa: mister, ma lei pensa che per fare il suo gioco molto intenso le cose dipende, bisogna avere una condizione atletica eccezionale o no? È un discorso più mentale che fisico. Ecco, allora ci siamo. Cioè questa squadra è come se tu a un certo punto sa che deve spingere tanto con questo gioco qua e dice sai che c'è, non lo so, media su questo tipo di intensità che
e
tu
questo
devi
la porta a fare,
e la porta a fare delle partite nella testa della squadra di conserviamo, e esce fuori un accrocco, un tentativo, un coacervo di cose brutte, in cui primo tempo Pellegrini che c'è qualità non la tocca quasi mai, Solé pure non la tocca quasi mai, cioè voglio dire, nessuno, Dobbic non viene mai sollecitato, ci sono proprio i reparti slegati, Coné si perde, cioè come se questa squadra improvvisamente abbassi di botto tutti i livelli, gli standard potenziali che ha, che sono alti. Quindi da una parte vedi la faccia meravigliosa contro l'Udinese e l'Atleti Bilbao, dall'altra vedi una squadra che gioca come, adesso con tutto il rispetto, come l'ultima, come il Cagliari. Cioè, ieri ha giocato il primo tempo, sembrava il Cagliari, con tutto il rispetto, cioè una squadra in crisi, invece non lo è.
Hai detto bene, sembrava quasi di nuovo in crisi con l'allenatore. Massimo, vengo da te, facciamo un giro sulla Roma, cosa, perché in effetti poi Di Francesco ieri nel post gara era molto più arrabbiato per le occasioni che si sono divorati i giocatori del Venezia.
Beh, effettivamente insomma una squadra che a un quarto d'ora dalla fine si ritrova sopra all'Olimpico, tra virgolette anche meritatamente, senza rischiare nulla o comunque rischiando poco, alla fine si ritrova a dover uscire dal campo sconfitta, un pochettino per dei meriti propri, però devo dire che insomma, la Roma alla fine doveva vincere e ha vinto. Sono d'accordo con Stefano quando Stefano dice è una prestazione brutta. Io ho visto la stessa identica partita, credo che la Roma non possa permettersi il lusso di giocare così male sotto ritmo. Io ad oggi ti dico una cosa, capisco perché tanti giocatori magari vengono criticati, perché probabilmente tutti si aspettano un qualcosina in più da giocatori importanti. La Roma è una squadra, è una società importante che deve lottare tutti gli anni per un obiettivo importante, e giustamente ci si aspetta dai giocatori che la rappresentano delle partite di uno spessore diverso, no? Ecco perché magari ti dico Pellegrini, poverino, lo stanno distruggendo, ma io da che mi ricordo insomma Pellegrini è sempre stato, a parte un piccolo momento con Mourinho, è sempre stato beccato un pochettino dalla tifoseria e non solo, e credo che dalla Roma ci si aspetti qualcosa in più. Mi dispiace per Sulé, ripeto, pagato tanto, ed ora si pensa che questo giocatore per forza di cose debba valere tanto. E sta trovando delle grosse difficoltà, la piazza come Roma è una piazza difficile, e io continuo a dire che questa squadra secondo me non è adattissima per il modo di pensare, Dio, per il modo di giocare dell'allenatore. Ovviamente si deve fare di necessità virtù ad oggi,
certo.
però la Roma non può permettersi di fare prestazioni come quelle di ieri, perché ieri hai giocato col Venezia, ma se giocavi con una squadra diversa probabilmente non l'avresti portato a casa nemmeno il pari.
Garbo,
ma sembra che la Roma sia stata miracolata ieri, perché se il Venezia non avesse avuto il braccino avrebbe segnato il secondo gol, forse saremmo qui a raccontare un'altra storia oggi. Io non so quale sia il motivo di questa prestazione sconcertante, mi è sembrata una squadra senza capo né coda onestamente, soprattutto nel primo tempo. Io sono d'accordo con Massimo, io credo che se Juric avesse potuto costruire la Roma a sua immagine e somiglianza non avrebbe costruito questo tipo di squadra, non avrebbe scelto questi giocatori, e quindi è chiaro che deve fare di necessità virtù, ma questa non è una squadra da Juric, quindi credo che questi disagi nascono da questa situazione. Dopodiché credo che l'unico fatto positivo al di là del risultato sia la conferma di Pisilli, come ho detto prima, che secondo me è destinato a diventare un eccellente giocatore, a grande personalità, a soli 20 anni, è romano, romanista, secondo me questa è la migliore notizia che sia arrivata ieri dall'Olimpico.
Sì, l'importante è non caricarlo eccessivamente adesso, no, certo, con tutta, certo, una serie, certo, di paragoni che già sto a leggere, che poi la nostra città, lo dico, ti devasta da questo punto di vista, ti esalta ma ti devasta allo stesso tempo con dei paragoni assurdi, che lasciamolo stare, è un ragazzo molto interessante, che facciamogli fare sta strada, insomma. Massimo, Orlando, voglio sapere anche un tuo pensiero sulla Roma di Juric, su queste difficoltà, e poi c'è un messaggio che voglio girare proprio a voi, perché c'è una sottolineatura su un calciatore in particolare, voglio sentire che cosa ne pensate. Massimo.
Ma di positivo ieri è il risultato e basta, perché la Roma ha faticato tanto e non meritava la vittoria, come ha detto giustamente Stefano, e non riesce ancora ad essere squadra in ogni partita, ecco. E secondo me questo è il problema, deve dare continuità alle prestazioni. Se vuoi arrivare ad ottenere risultati devi essere più continuo, non puoi fare una partita sì e una no contro il Venezia rischiando di buttare tre punti in mare. Dunque penso che però gli vada lasciato un po' di tempo a Juric, è appena arrivato.
Certo, tu dici è arrivato adesso.
È arrivato adesso prima che inculchi nella testa dei giocatori quello che vuole, la sua mentalità, il suo modo di interpretare calcio, tanto porti a casa punti che sono importantissimi per la classifica, il morale, e poi dopo però per la qualità che ha questa squadra onestamente ci si aspetta qualcosa in più. Prendiamo i tre punti, dai.
Sì, no, riparto un attimo da te Massimo, così poi torno da Stefano. Qualcuno ci scrive: se non pensate che sia il vero problema della Roma Pellegrini per questo 3-5-1-1, è lui il problema, Massimo? Lo ritieni un problema? Perché poi pure ieri dobbiamo sottolineare, insomma, fischi per lui abbastanza continui, no?
Sta diventando che il ragazzo sta vivendo male proprio per la situazione che con la tifoseria, Marco. È difficile giocare a Roma quando c'è il brusio, quando c'è il mormorio, quando senti che ogni passaggio la gente è pronta subito a riprenderti o a fischiarti. Io credo che Pellegrini comunque sia un giocatore che può giocare in tutti i ruoli a centrocampo. Certo non è il Pellegrini migliore che conosceva, io credo però che questo ragazzo abbia delle qualità. Certo lavorare, giocare nella Roma quando sei in queste condizioni con la tifoseria non è facile, anzi tutt'altro.
Stefano,
ma ci sono due discorsi da fare. Allora, la questione ambientale, l'aspetto ambientale, giocare così in queste condizioni, come ha detto giustamente Massimo, è intollerabile, non lo può più sostenere, è insostenibile. Da parte del calciatore, non lo so, è capitano, è romanista, ha la Roma nel cuore, però i tifosi non vogliono più, almeno lo stadio, quasi la totalità dello stadio lo fischia, a prescindere che giochi bene o giochi male, e non va bene, tranne la curva, insomma, che poi ha manifestato il suo sostegno. Non so fino a che punto si può gestire questa situazione, non so fino a che punto si può cambiare questa situazione. Cioè, lui dovrebbe praticamente fare due gol o un assist a partita per convincere e ribaltare questa situazione, una cosa mi sembra abbastanza difficile, nonostante poi c'è il lato tecnico, altra questione, sia un giocatore di ottimo livello, perché parlano i numeri chiaro, insomma, credo abbia fatto 44 gol, più di 40 assist, e ha sollevato un trofeo europeo, non accadeva nella storia della Roma da 60 anni, 61 anni, nei tempi di Losi. Però la gente, i tifosi sono particolari, non lo riconoscono come capitano della Roma, come giocatore forte, eccetera eccetera, e questo, come dicevi tu, i confronti col passato non aiutano. In più le sue prestazioni sono, diciamo così, non di altissimo livello, però è sempre un buon giocatore. Mi chiedo, e poi concludo, Fonseca l'ha fatto giocare, Spalletti lo convoca in nazionale, Mourinho diceva all'inizio voglio tre Pellegrini, il primo anno, ti ricordi?
Sì. Quando, come no?
De Rossi
dice un segnale,
esemplare
questo.
Capitano Juric dice se sta bene gioca,
sono tutti matti,
sono cinque matti, allora sai, però non è poi convincere il tifoso dice per me vale poco, io invece penso che sia un ottimo giocatore, un buon giocatore, e a me fa ridere che tutte le colpe, ogni problema che c'è dentro la Roma sia colpa di un ragazzo, di un giocatore, non è così. Altri giocatori hanno giocato male ieri, solo che l'attenzione va tutta su Pellegrini.
Sì,
ripeto,
sì.
Pellegrini non è Bellingham.
No, assolutamente.
Pellegrini è un ottimo calciatore che si deve dare, come ha detto bene Totti, una mossa, perché non può giocare, non si può permettere, visto che quello che c'è gli ruota intorno a livello ambientale,
di giocare
sotto, di offrire questo tipo di prestazione sufficiente o diciamo più che mediocre, ecco questo.
Daniele al volo e poi Massimo che vado su un altro argomento. Penso che...
non è accettabile questo clima intorno a Pellegrini. Secondo me è chiaro che il giocatore fa fatica a esprimersi in questo clima così ostile nei suoi confronti. Credo ci voglia un po' più di pazienza, un po' più di comprensione. Io credo, come ha detto giustamente Stefano, che Pellegrini non sia un fuori classe ma sia un buon giocatore che abbia dimostrato di essere un professionista, e credo che questo trattamento della tifoseria nei suoi confronti non sia assolutamente legittimo e giustificabile.
Buonanni.
Dispiace per il professionista, per il ragazzo, dispiace soprattutto per queste cose qua, perché nel mio piccolo, insomma, magari mi è capitato in situazioni diverse, in squadre diverse, di trovarmi in una situazione simile,
Di essere contestato, Massimo? Di essere contestato, fischiato?
Sì, di essere contestato, sì, sì, ma capita a tutti, Chi è che non è capitato di essere contestato? Anche De Rossi, c'è stato un periodo a Roma, ragazzi, che era stracontestato, quindi non è quello. Capita un po' a tutti, è normale che lui la vive doppiamente male, perché è tifoso, perché è il capitano di questa società, di questa squadra, sta vivendo un momento di appannamento. Io reputo Pellegrini un giocatore medio buono, ha ragione Stefano, dice che tutti gli allenatori lo hanno fatto giocare, è vero, però è anche vero che insomma lui era un pochettino il punto di riferimento di questa squadra, di questa società, dopo De Rossi, quindi lui è diventato il capitano un po' per forza di questa squadra, quindi sai, fare fuori un personaggio come il capitano è difficile. Però anche quando tu vai in nazionale, spesso e volentieri è capitato di vedere Pellegrini con la numero 10, e sono sempre rimasto un po' perplesso. Non do tanto affidamento insomma al numero, per carità, però è comunque una maglia importante, un numero importante che ha dietro una storia importante. Per me lui è un giocatore un pochettino sopravvalutato, di conseguenza lui deve per forza di cose avere un certo tipo di standard a detta degli altri, ma perché? Perché sono tutti gli altri che lo hanno sovraccaricato di responsabilità che secondo me lui non ha.
Vabbè, questo giustamente è un altro pensiero che raccogliamo da questo punto di vista, staremo un po' a vedere. Io mi fai sentire, allora vorrei anche coinvolgere un attimo Stefano gli ascoltatori, perché arrivano tanti messaggi, proviamo a dare anche delle risposte con qualche vocale che chiedo in regia se è possibile, perché adesso non vedo Andrea, è al di là del vetro in questo momento, però mi dai l'ok? Sentiamo un paio proprio di domande al volo, così facciamo rispondere ai nostri, vai.
Ciao Marco, Cristian da Milano, una domanda per Stefano.
Vai.
Allora, sembra che questo sia un campionato molto equilibrato. Secondo Stefano sarà più importante gli scontri diretti tra le squadre pretendenti o battere le squadre di media e bassa classifica? Grazie, un abbraccio.
A te, Stefano, risposta.
L'uno e l'altro, ma io credo che la differenza sostanziale sarà quella di avere un attaccante prolifico, almeno 20 gol. L'Inter e la Juventus, mi sembra che siano sulla buona strada, con Lautaro e Vlahovic. Su Lukaku conservo dei dubbi.
Orlando, la pensi anche tu così?
Ma io credo sì, dai, Stefano ha risposto molto bene e penso io credo che il Napoli, ragazzi, ve l'ho già detto e siamo alla sesta, lo so, ma io ho troppa fiducia in questo Napoli e io credo che il Napoli per tanti motivi riuscirà a scappare e poi dopo difficilmente lo riprenderanno. Poi magari mi sbaglierò, ma questa sensazione l'ho vista anche ieri sera, Tony, sì, un gruppo unito, il solito discorso, diciamo, l'esultanza di Conte, 60.000 allo stadio. Sembra che ci sia tutto perché il Napoli possa in questo campionato scappare. E se in più, come ha detto Stefano, Lukaku inizia anche a buttarla dentro, insomma, poi diventa davvero difficile pensare di fermare questa squadra.
Dammi un altro audio.
Ciao Marco, ciao Stefano, Massimiliano da Chioggia. E ho ascoltato Calamai prima e sinceramente, se non ho capito male, non sono d'accordo con lui, perché lui sosteneva che il campionato è livellato con tutte queste squadre a pochissimi punti al vertice, è livellato verso il basso. Sinceramente, dopo la finale con cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League, la finale di due anni fa dell'Inter con il City e le varie finali di conference con la Fiorentina, la Roma, eccetera, insomma, mi sembra che il calcio italiano in questi ultimi anni sia in ripresa, abbiamo anche giocatori interessanti, per esempio Morata, capitano della Spagna, campione d'Europa al Milan.
Garbo, parto da te, rispondi tu. Prima Calamai sottolineava questo, di un equilibrio che potrebbe essere indicativo di un abbassamento, no, di qualità.
sono d'accordo con Luca Calamai, secondo me è un campionato a ribasso, nel senso che è un livellamento a ribasso, secondo me, non a rialzo. È vero, molte squadre che nessuno si aspettava di trovarle dove stanno, tipo l'Empoli ad esempio, lo stesso Torino, stanno facendo un eccellente campionato, ma perché le grandi stanno un po' faticando, l'Inter su tutte ovviamente, adesso si è ripresa ma non ha avuto un inizio di campionato semplice, quindi io credo che sia purtroppo un campionato di livello tecnico ancora modesto rispetto ad altri campionati.
Faccio un ultimo giro che poi dopo andiamo in break, però ve lo voglio chiedere: Bologna e Atalanta, questo andamento lento delle due squadre,
bella partita a che però,
Sì, però stanno lì che...
Beh, il Bologna sta crescendo.
Tu hai visto segnali positivi sul Bologna?
Sì, poi vabbè, Lucumi, insomma, l'espulsione ha un po' impiccato la partita del Bologna, che era partito bene, aveva messo in difficoltà l'Atalanta, poi l'Atalanta ha giocato una porta. Ma l'Atalanta è sta roba qua, Marco, forse ecco, ha perso troppe partite in questo avvio di campionato, però magari a novembre-dicembre ce la ritroviamo là, addosso con le migliori.
Quindi tu dici è la partenza, e poi vediamo.
È un'ottima panchina, ottimi giocatori, sono entrati Samarzic, Zaniolo, un sacco di giocatori, Reteghi, ha giocatori importanti. Poi adesso deve aspettare per magari a febbraio l'anno nuovo Scamacca, Scalvini, ha una rosa molto importante l'Atalanta, però certo desta qualche preoccupazione questa instabilità difensiva, la peggior difesa del campionato,
è clamoroso. Sì. Bonanni, che ne pensi di questa partenza delle due squadre che l'anno scorso rispettivamente hanno comunque sbalordito,
Ma avevo qualche perplessità solamente sul Bologna, perché il Bologna, ragazzi, confermarsi è difficilissimo. L'anno scorso il Bologna ha fatto un campionato altamente al di sopra di ogni più rosa aspettativa. L'Atalanta ne siamo un pochettino cosciente e consapevole della sua forza, e il Bologna invece rifare quello che ha fatto lo scorso anno era difficile. Bisogna vedere il punto di partenza che aveva la società. Io credo che il Bologna alla fine, se dovesse riuscire a rimanere in Europa, ha fatto un altro miracolo, secondo me ancora più grande di quello dell'anno scorso. Invece l'Atalanta se la giocherà fino alla fine. Ho sempre avuto delle perplessità sul fatto che l'Atalanta potesse essere pronta a vincere il campionato. Ho sempre detto che per me no. Però è una squadra difficilissima da affrontare, difficilissima da battere, comunque ha dei giocatori che hanno tanta qualità, ha tanti cambi, è una squadra completa su quasi tutti i reparti, però da qui a dire che può provare a vincere il campionato, secondo me non hai giocatori giusti e pronti per vincere il campionato.
Orlando.
Sì, sono d'accordo, l'Atalanta, la sorpresa è l'Atalanta, che è partita male, per dire... i tanti motivi che sappiamo, i mal di pancia, gli infortuni, una difesa stranamente insomma
perforabili,
sì perforabili, con numeri non da Atalanta. Invece io faccio i complimenti a Italiano, perché secondo me è andato sulla panchina più difficile del mondo dopo l'anno scorso, quello che ha fatto Thiago Motta. Piano piano sta imponendo il suo gioco, mi sembra che la squadra si stia riprendendo. Dunque Bologna, che chiaramente sarà lontanissima dalla possibilità, credo, di centrare nuovamente la Champions League, però una squadra che secondo me con l'Italiano molto bravo, molto preparata. E ti dico questo, Marco, perché a Firenze cominciano qualcuno a rimpiangerlo,
poi prestazione opaca quella della Fiorentina con l'Empoli, tra l'altro, poi dopo ci andiamo, però tu dici cominciano a rimpiangere Italiano a Firenze, cioè questo?
Marco, io l'ho sempre detto, Italiano poteva avere i suoi difetti, difesa alta, ha perso una finale all'ultimo secondo, insomma, con atteggiamento difensivo discutibile, però Italiano aveva un gioco, aveva un'identità e soprattutto se la giocava sempre con tutti. La Fiorentina ha fatto sempre tre campionati, arrivando in Europa e arrivando in finale. Cioè, ragazzi, e adesso sta faticando.
Sì, gran fatica. Sì, proprio a costruire. Ci sono dei giocatori col panime, veramente in questo momento una delusione male, proprio Stefano. Daniele, concludo con te. Daniele, concludo con te questo giro.
Poi c'è Castro che segna a Bologna.
No, è Castro. Castro, Bologna, potrebbe, Castro potrebbe essere veramente una sorta di nuovo
Zirkzee. Il problema è che era colpa di Italiano. Invece,
sembra io Castro. L'ho detto la settimana scorsa.
Sì, è vero, tu l'hai sottolineata questa cosa di Castro.
Può essere il nuovo Jolly pescato da Sartori, che è un fenomeno. Perché Castro anche ieri ha fatto un bellissimo gol, al terzo gol consecutivo, se non sbaglio, in tre partite di fila. Quindi è giocatore di 20 anni, attenzione. Quindi io penso che il Bologna abbia pescato di nuovo molto bene, lo voglio dire. L'Atalanta è in ritardo, è vero, nessuno pensava che l'Atalanta potesse cominciare così male questo campionato, ma credo che la ritroveremo tra le prime quattro alla fine, perché comunque c'è un fondo, secondo me, uno zoccolo duro, il gioco c'è, l'allenatore è sempre quello, la società è sempre quella. Secondo me l'Atalanta la ritroveremo sicuramente.
E sai quello che potrebbe essere il giocatore chiave, che ha detto bene Massimo, perché ha fatto un'analisi, diciamo, più completa, i contrattempi, i punti pancia, Lukman che va via con Miners, insomma, con Miners è tanta roba.
Con Miners, secondo me, è la
pezza. Samardžić, se taglia qualche pezzo, cioè se entra voglio dire, proprio nella testa
di Gasperini,
ma soprattutto negli equilibri della squadra, magari due tocchi, tre tocchi,
potrebbe essere quel giocatore
che posso sostituire con Miners.
Sì. Senti Daniele, vi saluto, però in 30 secondi so che tu ci riesci. Che cosa ci dobbiamo aspettare della questione Sinner?
Ma guarda, è una vicenda molto complicata. Io sospetto che sia una vicenda più politica della WADA, che vuole cercare di rifarsi una verginità dopo le porcherie che ha fatto con la vicenda dei nuotatori cinesi dopati e poi misteriosamente riabilitati. Quindi io credo che Sinner in teoria può temere qualcosa, perché quando sono di mezzo queste cose francamente è sempre difficile prevedere come andrà a finire. Ma io sono ottimista, penso che alla fine riuscirà a dimostrare la sua innocenza e ne uscirà pulito.
Speriamo, speriamo, speriamo. Un momento non facile per lui. Va bene, io saluto e ringrazio Massimo Bonanni. Ciao Massimone, a presto, buona settimana.
Ciao,
grazie
ciao.
Anche
ciao,
a Daniele Garbo.
A voi.
Ciao Daniele.
Ciao, Daniele.
Orlando
ciao.
Rimane un altro pezzettino con noi, perché torniamo su altri temi tra pochissimo, quindi torniamo subito dopo.